Green Stage Radio. What you say is what you are.
RGS, la radio sempre con te.
Il film di questa sera è Perfetti Sconosciuti, una bellissima commedia di Paolo Genovese, giocata su una serie di equivoci e su un cast davvero di eccezione. Katia Smutniak nel ruolo di Eva, Marco Giallini nel ruolo di Rocco, Edoardo Leo nel ruolo di Cosima, Alba Rohrweicher nel ruolo di Bianca, Valerio Mastrandrea e Lele, Anna Foglietta e Carlotta e Giuseppe Battistone e Peppe. Rocco e Eva sono una tranquilla coppia borghese, molto ricca, ma con una calma piatta, rapporti, come dire, ormai logori, e che si tengono in piedi quasi per... così, per continuità, ma senza nessun vero profondo slancio. Ad aggravare i problemi della coppia ci sono i problemi conflittuali con la figlia, una adolescente inquieta, che è interpretata da Benedetta Porcaroli, Sofia, nel film. Questa coppia sta aspettando nella bella casa in cui vivono, e che sarà teatro di tutto l'intero film, alcuni amici, gli amici di sempre. È una serata che che dovrebbe essere tranquilla, ma la padrona di casa propone qualcosa di insolito, un gioco che ci costringerà a riflettere sulla nostra vita, sul nostro modello comportamentale, per cui abbiamo lasciato tutto nelle mani del nostro telefono. E allora eccoli alle prese con le loro storie. Dovrebbe funzionare, ma eccoci.
Ma adesso a Diego che succede?
Senza moglie e senza figli.
Certo, però ragazzi, che brutta cosa. La famiglia sfasciata per un messaggio.
Veramente sfasciata per una troietta di 22 anni.
Da compiere.
Però se Chiara non avesse letto quel messaggio.
Adesso è colpa di Chiara che ha letto il messaggino.
C'entra, però pure tu cancellali sti messaggi. Mi sembra l'ABC. Non esco come una ragazzina, starci attento, no?
Cosimo, ma che dici?
No, scusa, fammi capire a cosa staci attento. Al messaggino o al fatto che sia una merda?
Ma che tavi con me? Mica sono stato io. Dai, mi faccio un pettine, per favore. Grazie,
beh, Cosimo ha ragione, però. Un po' dobbiamo starci attenti. Oh, qua dentro ci abbiamo messo tutto. Questo qua ormai è diventata la scatola nera della nostra vita. Ora è successo a loro, ma quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse nel cellulare dell'altro? A me lei non me lo darebbe mai il suo.
Ma che problema c'è? Ecco, tieni, prendilo.
Ma che lo prendo sul serio?
Prendilo.
Lei lascia perdere.
Io tremavo.
E tu lo daresti il tuo a Cosimo?
Figurati, io non ho neanche il PIN.
Amore mio, ma non lo vorrei io il tuo.
Ma Rocco se lo ingoierebbe piuttosto, amore.
Ma non è vero. Prendilo. C'è qualche tetta, qualche culo, ma roba di lavoro.
Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti?
Non è che. E segreti ci vuoi avere?
Ma magari, ci conosciamo tutti a memoria.
Oh, a parte Diego, qua tutti santi. Ok, allora facciamo un gioco.
Che gioco?
Scopriamola. Dai, mettiamo qua tutti i nostri cellulari. E poi? Per la durata della cena, messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva, arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no? Chi è?
Non conosco
chi
il numero, non. Stai calmo.
Pronto, chi è? Chi è? Sto cazzo!
Ne ho trovato un pacchetto di preservativi nella borsa.
Oddio, se capitasse a Rosa.
Amore, Rosa compie 6 anni a giugno.
Detta a me, sei troppo innamorato di mamma per capire quanto è stronza.
Ora ti spiego.
Ma che puoi spiegare? Questa ha scritto c'ho voglia di scopare.
Tante volte può essere il T9, eh?
Che cazzo dici, Peppe?
Io sei un amante, non lo voglio sapere.
Se avessi l'amante non avrei proposto questo gioco.
Questi cosi qua ci stanno rovinando l'esistenza, ci stanno portando via il privato, l'intimità.
Ma parla, sono due migliori amici, magari anche loro vogliono sapere, no?
Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken. Tu tutta rifatta e io senza parlare.
Dammi quel telefono.
Dammi quel cazzo di telefono! Gioca.
Da quando siamo ragazzini. Ma non mi dici chi sei?
Oh, mi dici da quanto dura?
Cata. Steve Jobs. Steve Jobs.
Ma era morto.
Invece se era vivo chiamava mia moglie.
Sapevate che il cane di George Lucas si chiamava Indiana?
In una bella serata tranquilla in cui c'è anche l'eclissi della luna e quindi in cielo c'è qualcosa di magnetico, i componenti di questo gruppo di amici hanno accettato il gioco proposto dalla padrona di casa: mettere sul tavolo i propri cellulari e scambiarseli con tranquillità per leggere tutti insieme i messaggi che arrivano. Ma è un gioco pericoloso e se ne accorgeranno presto, soprattutto se ne accorgerà Lele, che per paura di far vedere alla moglie che riceve messaggi da una sconosciuta che gli manda tutte le sere il saluto della buonanotte, decide di scambiare il tuo telefono con quello di Peppe. Ma disgraziatamente non sa che Peppe nasconde una doppia vita: è gay e è innamorato di Lucio, per cui per qualche ora Lele finirà sotto accusa per essere lui l'omosessuale del gruppo. Ma non sono soltanto gli equivoci all'interno di questo film a rendere la dinamica del film così interessante, quanto il fatto che effettivamente è vero, abbiamo messo tutti nei nostri cellulari le nostre vite. Su Facebook mettiamo racconti della nostra vita, persino quando andiamo in vacanza, dando tutte le indicazioni della nostra partenza, di dove siamo andati, di quando torneremo, al punto da correre il rischio di ritrovare la casa occupata da gente che ha approfittato della nostra assenza. Ma questa è la misura della nostra vita, e in qualche modo questo film ci ha raccontato il rischio di un equivoco così forte: rischiare di mettere tutto in pubblico, rischiare poi, attraverso un semplice messaggino letto dal nostro partner o dai nostri amici, di far scoprire i lati segreti della nostra vita.
Vado io.
Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti?
Ma che segreti ci vuoi?
Magari ci conosciamo tutti a memoria.
Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. E poi? Per la durata della cena, messaggi, WhatsApp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no? Ora ti spiego.
Ma che vuoi spiegare? Questa ha scritto "c'ho voglia di scopare".
Tante volte può essere il T9, eh?
Che cazzo dici, Peppe?
Beh, dammi, sei troppo innamorato di mamma per capire quanto è stronza.
Le ho trovato un pacchetto di preservativi nella borsa.
Oddio, se capitasse Rosa.
Amore, Rosa compie 6 anni a giugno.
Io non lo so mica se sarei una brava mamma. Ma perché sei incinta?
Oh, allora la vostra.
Non c'è ancora niente da brindare, capito?
Oh, beh, già fatto che qualcuno scopa.
Questi cose ci stanno rovinando l'esistenza, ci stanno portando via il privato.
Io, sei un amante, non lo voglio sapere.
Parla, parla, sono i tuoi migliori amici, magari anche loro vogliono sapere, no?
Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken. Tutta rifatta io senza problemi.
Dammi quel telefono.
Dammi quel cazzo di telefono.
Giova.
Siamo amici da quando siamo ragazzini. Ma non mi dici chi sei?
Poi mi dici da quanto dura.
Peccata.
Steve Jobs.
Ma lei era morto.
Invece se era vivo chiamava mia moglie.
Rocco è un chirurgo plastico ed è tra tutti quello che dimostrerà di non avere davvero segreti, tranne il suo rapporto con la figlia, che è molto più confidenziale di quanto la figlia non riesca ad avere un rapporto con la madre. E questo sarà l'unico segreto che si svela durante tutta la serata, questo rapporto intimo tra padre e figlia, questo rapporto vero, mentre la madre, la bella Eva, è troppo impegnata altrove, come si capirà nel corso del film, per dedicarsi davvero a comprendere le inquietudini della figlia adolescente. Ma le altre coppie non sono da meno, nascondono anche loro segreti che non avrebbero voluto rivelare, perlomeno in una cena tranquilla tra amici. E allora inseguiamoli nelle loro storie per comprendere fino a che punto questo film, che è una commedia che fa sorridere, in realtà è una perfetta lettura della nostra società, giocata più sull'apparire che sull'essere, più che l'apparire su Facebook o sui social che essere davvero, più nello stare altrove che stare dentro ai nostri veri rapporti, come se fosse più importante avere amici su Facebook, gente che ci clicca, ci piace, piuttosto che avere il consenso, la comprensione, l'amore delle persone che ci sono davvero vicine. E allora noi continuiamo a vedere il film cercando di capire quello che ci è sfuggito in questi anni.
Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti?
Ma magari, ci conosciamo tutti a memoria.
Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. Per la durata della cena, messaggi, WhatsApp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
Film in realtà è una semplice serata tra amici. Mm-hmm. Quattro coppie, otto amici, gli amici di sempre, che a tavola un po' per gioco, un po' per provocazione, soprattutto per provocazione della padrona di casa, in questo caso è Kasia Smutniak, presente da Eva, che invita gli altri, dice vabbè, allora se non avete segreti, se siete tutti santi, fate questa cosa, lei mette il suo cellulare sul tavolo e invita tutti a mettere il cellulare sul tavolo e a rendere comuni per quella sera, per quella cena, messaggi, WhatsApp, Facebook, telefonate, tutto, condividere tutto ciò che arriva. E quello che faranno, cominciano per gioco, finisce
tragedia.
Ora ti spiego.
Ma che puoi spiegare? Questa ha scritto c'ho voglia di scopare.
Tante volte può essere il T9.
Io non vedo che finiamo come Barbie e Ken, tutta in attesa senza parlare.
Questi cosa? Ci stanno rovinando l'esistenza, ci stanno portando via il privato.
Oh, mi dici da quanto dura?
Dammi quel telefono.
Dammi quel cazzo di telefono!
Scoprire secondo me frugando qua dentro, quindi frugando comunque nel privato di ognuno di noi, non è soltanto corna e amanti come tutti, come chiunque potrebbe immaginare, c'è anche quello, ma è tant'altro, è anche tutta una parte nascosta, la salute, la finanza, certo. I ricordi, sono le perversioni, sono le fotografie, sono le attitudini, c'è tanto qua dentro, è un'idea di leggere, c'è tanto e tanto infatti verrà fuori.
Anna Foglietta, Valerio Mastandrea, Giuseppe Battistone, Alba Robbaglio e Edoardo Leo.
Secondo te, Paolo, è possibile riuscire a smaterializzare le monete una alla volta dalla tua mano?
Tutto tutto il film, o almeno il, diciamo, il motivo del film parte dal fatto che una coppia di amici, Diego e Chiara, si sono separati appunto perché Chiara ha trovato nel telefono del marito i messaggini che questo inviava ad una ventenne, e da lì è partito il gioco delle parti, per vedere se anche tutti gli amici che sono a tavola, che si conoscono da sempre, hanno qualcosa da nascondere uno all'altro. Ma come sempre la realtà supera la fantasia, e in quella bella serata dove c'è appunto l'eclissi della luna si consumano i destini dei nostri protagonisti. Abbiamo già detto di Rocco e Eva, una coppia diciamo borghese, medio alta, lui fa il chirurgo plastico e lei fa la psicologa, anche se non sa che il marito sta andando a sua volta da un'altra psicologa per tentare di fare analisi e tentare di salvare il suo rapporto, perché Rocco tra tutti è quello più deciso e convinto delle sue scelte, è quello che non ha nulla da nascondere. Le altre coppie sono formate da Lele e Carlotta, una vita apparentemente normale, due figli, due bambini, e le cose potrebbero essere tranquille e serene, ma la madre di Lele vive a casa con loro ed evidentemente la moglie sta cominciando ad andare in escandescenza perché non sopporta più questa presenza, non sopporta più nulla di questo rapporto che si sta consumando. Ma dietro questo rapporto c'è un segreto che verrà fuori durante il film. Hanno avuto un incidente stradale bruttissimo, un uomo è morto. Ma per non dare la colpa a Carlotta, che era ubriaca, e anche nel film si capisce che continua a bere, lei si è preso la responsabilità di quello che è successo. Ma forse alla fine questo segreto gli ha rovinato il rapporto, gli ha rovinato l'anima, gli ha rovinato la vita di coppia. Ed ecco perché non riescono a ritrovarsi, e quando per caso, scambiandosi il cellulare con Peppe, viene fuori che forse Lele ha una storia con un uomo, con Lucio, si scatena ancora di più la bagarre intorno ad una vita di coppia che sembrava tranquilla, serena, anche se molto piatta, come raccontano gli stessi protagonisti in un spezzone di intervista. Andiamo a seguirli perché ne vale la pena capire che cosa si può nascondere dietro ad una coppia apparentemente serena.
Vado io.
Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti?
Ma i segreti ci vuole?
Magari, ci conosciamo anche a memoria.
Vabbè, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. E poi? Per la durata della cena, messaggi, WhatsApp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
Ognuno di noi ha fatto un po' i conti. Non abbiamo anche parlato sul set, in quanto usi il cellulare, quanto lo usi bene, quanto lo usi male.
Sì, mi sono posto una domanda, che cosa cacchio in quel mio telefonino, e quanto è importante per me, se effettivamente questo è il mio specchio. E purtroppo, veramente posso dire che sì, è così. Sono andata a vedere un po' di immagini, un po' di cose, tutte cazzate. C'è questo oggetto che ti porta sempre altrove rispetto a dove sei in quel momento, e quindi cioè, cerco, infatti, vabbè, a parte non ho social, però io faccio uno sforzo, provo a fare uno sforzo per lasciarlo. Ora ti spiego.
Ma che vuoi spiegare? Questo ha scritto "c'ho voglia di scopare".
Tante volte può essere il T9, eh?
Che cazzo dici, Peppe?
Io ho trovato un pacchetto di preservativi nella borsa.
Oddio, se capitasse a Rosa.
Amore, Rosa compie 6 anni a giugno.
Probabilmente nel film sembra tutto che era stato scritto in precedenza, ma perché tutte le battute inserite sono state inserite così bene nei dialoghi che sembrano parte. Non hai la sensazione dell'improvvisazione, ma c'è stata.
In una location così stretta, no? Per ricreare una certa tensione, è che quando la tua
tua battuta finisce, tu hai finito di recitare, nel senso è tutto un insieme, perché da una cosa scatenava l'altra, quindi era divertente. Era divertente questa cosa qua, insomma, questo vivere a lungo di emozioni.
No? Io non lo so mica se sarei una brava mamma, poi perché sei incinta.
Oh, allora la vostra!
Non c'è ancora niente da brindare, capito?
Ma già fatto che qualcuno scopa. Oh. Questi cosi ci stanno rovinando l'esistenza, ci stanno portando via il privato.
Io sei un amante, non lo voglio sapere. No, ma non sarebbe più una cosa. Ringraziamo per Dio chi per lui, io non ho. Cazzarola, ci ho provato, eh? Invece no, ma sarà perché vado stesso in mare. È il modo col telefonino da fare male.
È molto.
No, sul serio, sta ma qualsiasi cosa, qualsiasi, non devo parlare con nessuno.
Io quando scrivo i film il cellulare non lo posso usare, non lo uso, mentre lo tengo delle ore, a volte nelle pause del set, una c'è l'altra, io ho una serie di cose di lavoro da fare. A me il cellulare mi semplifica la vita in un modo incredibile, per me è uno strumento di lavoro essenziale.
E non voglio che finiamo come Barbie e Ken, tu tutta rifatta io senza problemi.
Dammi quel telefono! Dammi quel cazzo di telefono!
Capito che tu dici no, vabbè, ma pazzo. Ma perché?
Facebook.
Cavolo, ma file di bestemmie, di... Ma che è brutto, diciamo, non lo guardi, ma che vuol dire? È la libertà mia?
Siamo amici da quando siamo ragazzini. Ma non mi dici chi sei?
Oh, mi dici da quanto dura!
Peccata.
Sono tutti quanti gli spettatori in qualche maniera ne usciranno migliori, perché fare una riflessione profonda e vera sull'uso che facciamo di questo mezzo è doveroso.
Poi tutte queste parole, hashtag, braddock, frog, io non ci capisco una mazza, di conseguenza vi odio.
Steve Jobs.
Ma non era morto.
Invece se era vivo chiamava mia moglie.
Sono alle prese con questa cosa che usiamo tutti, il telefono appunto, e non riusciamo a farne a meno. Eppure questo telefono...
Marco Gelini, perfetti sconosciuti, insomma, l'unico... Marco Gelini, perfetti sconosciuti, insomma, l'unico, mi sembra, onesto tra questo gruppo di persone, però anche, insomma, l'hai detto tu, cornuto.
Ah, sì, vabbè, ma insomma, a parte tutto, l'unico onesto, perché insomma io credo di aver... D'aver interpretato quello che ho letto in quel modo, a parte quello che è palese, che si palesa, il fatto che io non abbia segreti nel telefonino, eccetera, perché potrei averne tre di telefonini, come fanno molti nascosti, tu nel film vedi che lui è onesto, no, come nella vita. Ma invece no, io credo si veda che è una persona più che altro innamorata, sotto l'aspetto dei vari flirt virtuali, eccetera,
e va pure in analisi, insomma, per cercare di salvare il suo
rapporto. No, perché comunque è innamorato, essendo così innamorato della moglie dopo tanti anni, che è una prerogativa ormai di pochissimi, però è un sentimento che io conosco, di conseguenza, perché l'amore arriva dopo, prima sono stronzate. E allora, siccome mio padre, nella sua ignoranza, lo dico con questo termine, insomma, più alto, l'eccezione più, diceva, una donna innamorata, un uomo innamorato, vabbè, lui diceva una cosa brutta, però ecco, una donna innamorata non può andare con un altro, perché è innamorata. E allora vuol dire che l'amore è finito? Che succede? Finisce subito? Si cerca qualcos'altro? Non lo so. Comunque vorrei puntualizzare che il film non parla solo di questo, insomma, sennò pare che sono piccole cose, sono. Magari uno scrive ad un amico una cosa rispetto a un'altra persona che poi la vede e dice ma che è scritto? Invece tu magari quella persona la ami follemente, però con il tuo amico ti vuoi far capire, cioè sapete bene come funziona. Io nella vita devo dire che sono abbastanza così, a me non piace avere i sotterfugi, devi stare sempre a fare cosa, ma poi scappa, ma perché? Allora ecco, mi fidanzo con la signorina e ci penso più, senza che scrivo, capito?
Ecco, Rocco Marco Giallini ci ha spiegato come dovrebbe funzionare i rapporti, cioè dovrebbero essere rapporti onesti, chiari, non dovremmo avere nulla da nascondere e allora potremmo tranquillamente scambiarci il cellulare, ma è sempre così? E soprattutto, al di là del fatto di non avere rapporti onesti e chiari, quello su cui dovremmo interrogarci è: perché in questa scatola, in questo telefonino, siamo così capaci di dire tutto, mentre invece non siamo capaci di essere sinceri, onesti con le persone che più ci stanno vicino? Come mai abbiamo tolto i nostri diari segreti, quelli che avevamo quando eravamo bambini? Almeno la mia generazione ricorderà sicuramente di aver avuto un diario segreto dove nessuno poteva mettere le mani e dove scrivevamo le frasi, mettevamo le foto. Adesso le mettiamo su Facebook, sia le foto che le frasi, e le condividiamo col mondo, anche con gente che non ci capirà, che non ci conosce, di cui non importa nulla di noi, e magari non riusciamo a condividere quegli stessi sentimenti semplici con le persone che ci sono più vicine. Mettiamo in bacheca immagini, foto, sentimenti, persino i nostri amori, nella speranza di ricevere qualche like in più. E magari ci dimentichiamo di dire i nostri segreti, i nostri pensieri, i nostri sentimenti alle persone che davvero dovrebbero conoscerle, alle persone che ci sono più vicine. C'è qualcosa di stralunato in tutto questo. E questo film ci fa riflettere su questa illogicità, su questo nostro vivere sui social che è come un vivere altrove.
Invita i telespettatori a vedere Perfetti Sconosciuti perché si fa così?
Perché è un film da non perdere. È il film di questa stagione che uno non deve assolutamente perdere.
Andate a vedere Perfetti Sconosciuti.
Insomma, volevamo dirvi che abbiamo fatto questo film, ci teniamo molto che voi veniate a vederlo. Ecco, venite a vedere Perfetti
Sconosciuti
11 febbraio al cinema. E invece spegnete i cellulari in questo caso, è un senza riaccenderli dopo il film.
Mai più.
Mai più, non li accenderete mai più.
Di base da questo film escono fuori due cose fondamentali, che sono: la prima è quanto non si ha più il coraggio di andare piano e andare verso le persone, dentro le persone in una maniera normale, sana, da esseri umani, e di quanto la paura e l'infelicità e anche la velocità dell'epoca in cui viviamo ti suggerisce che un telefono, un computer o tante altre cose possano sostituire le tue paure e farti sentire un leone in tante situazioni.
Guarda, ci sono delle bugie a fin di bene, io ci credo molto in quelle, però generalmente se vuoi un rapporto che duri nel tempo e deve essere onesto, neanche l'onestà di affrontare le crisi, per quanto non sia facile, però insomma credo che l'amore, il nome di quell'amore, un po' di onestà è quello che gli si deve, insomma, credo io. Non è facile perché sono tempi difficili per tutto, soprattutto per le storie sentimentali, soprattutto perché questi attrezzi ci offrono una facilità, una scorciatoia, per cui abbiamo l'impressione che qualora ci sia una crisi, la prima cosa che succede quando c'è una crisi sentimentale ne va a scapito il rapporto di coppia, quindi rapporto sessuale soprattutto per l'uomo, ma anche per la donna è più semplice trovarlo e sublimarlo attraverso l'uso dei social, l'uso di WhatsApp, l'uso delle chat. È tutto più accelerato. Prima, per farti un amante, devi avere il coraggio anche di uscire di casa e mettere una scusa, dovevi proprio capire, costruirti un'altra vita. Invece adesso è tutto più semplice ed è anche più facile, quindi credo che i rapporti si deteriorino, ma anche in maniera più semplice a causa dell'esistenza di questi strumenti. Credo però che, appunto, due persone veramente si riconoscono e che si sono amate debbono a loro stessi, alla coppia, almeno questo estremo atto di sacrificio, e quindi affrontare la crisi. Se proprio non si può fare niente, ok, addio.
Io credo che la verità sia molto importante, poi è chiaro che non si può generalizzare e dire si deve dire sempre la verità o si deve dire sempre ciò che si pensa, però per me è un valore l'onestà, la capacità di essere sinceri è chiaramente un valore, sì, e sicuramente la sincerità tutela le relazioni.
E sono d'accordo con Alba sul discorso dell'onestà, che quella è più essere onesti. E non credo che sempre quando si è onesti si è sinceri. Io lo dico da genitore,
cerco a volte per onestà di dire le cose a mio figlio, che credo che onestamente facciano bene a lui, e non tutte le cose gli dico sono la realtà, sono sincere. Quindi è un tema molto complesso, nel senso in larga scala. Nei rapporti tra di amicizia le cose sono molto più legate, però la sincerità è un tema complesso da affrontare, insomma a volte alcune verità sono dolorosissime, ognuno deve cercare di capire da solo se è il caso di dirle oppure di tacerle.
Io credo che si debba cercare di fare lo sforzo di comprendere a fondo le persone che ci circondano, le persone a cui ci rapportiamo, e capire quali possono essere le cose che le possono ferire e conseguentemente difenderle da quelle. Questo non implica né onestà né sincerità, ma possiamo definirlo genericamente amore, un sentimento di vicinanza.
Io mi sento più onesto a dire una piccola bugia piuttosto, ma piccola, cioè se deve essere una bugia la sembriaco, ma vera, ma se fa bene a qualcuno, non certo quelle gravi che possono minare un rapporto, no, parlo di piccole cose, preferisco, mi sento più onesto a dire una piccola bugia, tipo a mio figlio, a mia, no, se può far bene.
Io volevo fare un film sulla vita segreta delle persone, mi interessava la parte che non raccontiamo, però non riuscivo a capire come raccontarla, lo spunto, l'idea, stavo lì che ci ripensavo, e poi alla fine il modo è venuto da un fatto di una vita vera. Un mio amico avvocato ha avuto un incidente col motorino e hanno chiamato la moglie, chiaramente, e gli hanno dato gli effetti personali, tra cui il cellulare, e nelle 48 ore che lui è stato in terapia intensiva, lei ha avuto il suo cellulare in mano e ha scoperto un mondo. E mi sembra una cosa banale, però quando ti tocca, perché è una persona che conosci, un amico eccetera, anche noi di conseguenza abbiamo scoperto un mondo, e lì ho avuto il click che la vita segreta della gente sta là dentro oggi, se apri quella scatola puoi trovare un sacco di cose, quindi era interessante farci un film, ma soprattutto mi sono pure chiesto, sono andato a cercare su internet, non è poco che i cellulari sono diventati un organo, come un rene, e è strano che non è stato fatto un film che sottolineasse questa cosa, è strano, di solito noi in Italia abbiamo molti, l'America, no? Subito, appena c'è, ed è così invasivo in tutto il mondo che... Cioè, pensato che era necessario fare questo film.
Nel nostro caso siamo una coppia, e, insomma una coppia che parte come molto felice, molto innamorata, molto fresca, molto giovane, e poi probabilmente è una di quelle che invece ha un iceberg sommerso di non detto, di cose da scoprire che verranno fuori tramite questo gioco maledetto che decidiamo di fare.
Ma il nostro rapporto è un rapporto perfetto. Noi non ci rompiamo i coglioni.
No, ci vogliamo.
Ci intendiamo, ci vogliamo un sacco di bene.
Lo sa che io voglio bene, io so che non voglio bene.
E basta. E poi soprattutto è fantastico perché non dobbiamo queste... Oh, ci ripetiamo la scena, no. Che perché la sai, no, quindi perfetto, no, un rapporto perfetto.
Carlotta è una donna, una moglie, una madre.
Vedi, ma te chiedi di coppia, lei parla di sé.
No,
per stavo... detto della coppia, parla della coppia, così accorciamo.
Ma no, ma stavo parlando di me per parlare,
no,
di noi.
No, perché sennò magari è ripartito un astro di prima, perché
no,
appunto
non ci lo so,
qua.
Però
Carlotta è una donna
si parla
che...
di...
Carlotta è una donna che è madre, frustrata. No, in realtà è una coppia, prova a dire la coppia, no. Vediamo che c'è.
Allora, Carlotta e Lele sono una coppia spinta.
Dai,
poi che non fanno più l'amore, non sono più vicini.
Non
sono
mai
toccato. No, l'hai detto, non mi sfiori da mesi. C'è la battuta di sceneggiatura, ma lo dico io, non mi sfiori da mesi. Ma come? Perché rimuovi quello che ti interessa a te, quello che te
lo rimuovo, forse che non mi è arrivata la
senti,
forza.
Senti, profondo Valerio.
Comunque, prova a dire a lei la metafora che ho fatto prima di Fornelli. Dimmi che coppia è.
È una coppia a fuoco spento, ma col gas acceso. Ciao.
Va bene, no?
Pum.
Una coppia col fuoco spento e il gas
che continua ad uscire. Questa è la coppia di Lele e Carlotta. Non si dicono nulla, probabilmente da quell'incidente stradale che ha condizionato la loro vita. Non si dicono nulla al punto da avere tutte e due qualcosa di segreto. Lui riceve messaggi da una donna e, pur di non farsi capire, scambia il suo telefono con Peppe, fino ad entrare in un vortice di cose non dette, di cose immaginate, al punto di che tutti gli amici sospettano che lui abbia una storia con un uomo, con Lucio. Tutto questo perché i due, Carlotta e Lele, non si parlano da anni. Lei non gli ha detto che vorrebbe mandare la madre in un ospizio per anziani. Lui non gli ha detto che è disperato perché da quando ha avuto quell'incidente non ha più la patente, sta continuando ad inseguire questo processo per vedere se prima o poi ne verrà fuori pulito. Non si sono più detti nulla da quell'incidente, non si sono detti che lei ancora beve e che va sui social sperando di trovare un'altra vita che la paghi di più. Non si sono detti che forse non si amano più, forse non si amano più come prima, non si sono detti nulla. E quindi, come dice Valeria Mastrandrea, è una coppia a fuoco basso, quasi spento, che continua per caso a stare insieme, senza mai affrontare la verità, senza mai dirsi nulla. E tutto questo viene fuori per caso, da un gioco, il gioco di Perfetti Sconosciuti.
Allora, come descrivereste la vostra coppia? E soprattutto nella vita reale partecipereste mai a un gioco come quello dei protagonisti del film?
Come la descrivi questa coppia?
Ma bene. La coppia che si basa su questo entusiasmo che gli attori continuano a portare a spasso per l'Italia a raccontare questo film.
È una coppia triste, diciamo, una coppia spenta, una coppia spenta, un po' spenta, che arranca, una coppia proprio che...
Posso fare una grande metafora culinaria? Ma culinaria, ma ancora prima del culinario, cioè nella preparazione del cibo. Immaginiamo dei fornelli, va bene, quando dici c'è la fiamma alta, quando ti innamori, la fiamma un po' media, quando è la fiamma bassa, questa è fiamma spenta ma gas acceso, capito? Quelle cose
esclusivo.
Che... ti è piaciuta?
Sì, sì, però comunque credo che in fondo...
Devi rompere, vale,
no, però io l'ho sempre pensato, ma lo sai pure, cioè, quando giravamo si capiva che in qualche modo sarebbe bastato in un momento preciso di questo rapporto, di questa coppia,
anni
di questo
prima,
matrimonio,
prima.
Sì, dirsi delle cose, scavare un attimo, guardarsi in faccia, attraversare la crisi, secondo me sarebbero usciti indenni, sono certa di questo.
Ma ecco, forse non di voi.
Quindi ci vuole piano.
No,
forse
vabbè,
di
no.
Poi si può dire tutto.
No, però che c'entra? C'è, cioè, una coppia quando trovi il coraggio di fare dei figli, non è, cioè, non, uno deve trovarlo il coraggio anche di attraversare le crisi, questo dico.
Quindi siete favorevoli al dialogo nella coppia?
No, perché... assolutamente no. No. Con una così no.
Ci perdi.
Sì,
ma tu pensa, io sono
zitta.
Non è vero, io sono una di quelle che sta zitta nella vita, pensa te.
Nella lite?
Sì, nella lite. Nella vita vera, però.
Ma è vero. In pace che una così.
Ho fatto sì.
Ecco, abbiamo dato la dimostrazione della coppia e anche del fatto che in un gioco così non lo faremo mai.
Mai. E invece, sempre perché comunque si parla di social network, qual è il vostro rapporto? Perché durante la conferenza stampa Edoardo ha detto che avete una chat insieme e parlate di gnocchi.
No, l'hanno fatta loro, perché nessuno di noi, io non l'avrei voluta una chat del film, diciamo.
Vabbè, però dai.
Infatti scrivo poco.
Scrivo poco, quando scrive molto
messaggi vocali.
No, vocali no, foto, no.
Fotine, sì, qualche fotina, sì.
Ti ci ha chiesto qual è il rapporto con i social?
Sì, in generale.
Ma io su Twitter raramente ho parlato di lavoro su Twitter, quindi io lo uso come se fosse, dimenticando a volte che poi faccio un lavoro pubblico, perché magari certe cose.
Ho bisogno.
No, sono rischiose, non so, per me no, perché comunque poi parlo, interagisco normalmente con. Però c'è un rapporto, credo, abbastanza sano. Ho incontrato anche persone molto interessanti attraverso quello, cose, persone che avrei comunque incontrato, sono convinto, non è che il social nella sua specificità mi abbia fatto riconoscere le persone, però.
A me, no, a me li uso parecchio, Instagram e Twitter, e li uso anche molto come strumenti di lavoro per pubblicizzare le cose che faccio in cui credo, ecco, non pubblicizzo tutto, però insomma mi piace, in un modo Instagram soprattutto mi rappresenta parecchio.
Una cosa positiva, perché in genere gli attori poi massacrano i social network, non li usano mai, si sentono un po' limitati nella libertà di espressione.
Mi piace molto gli americani l'uso che ne fanno, deve essere sincero, soprattutto di Instagram, seguo Mark Ruffalo e fa delle cose pazzesche e poi va a fare Capitan America, per dire, Hulk, mi
piace questa cosa, questa schizofrenia, ma apparente in realtà ha tutta una logica ed è anche molto furba.
Vi è mai capitato nella vita reale di pensare di conoscere una persona e poi scoprire come i protagonisti del film di essere dei perfetti sconosciuti con loro?
Sì, ma non attraverso un gioco del genere, l'ho capito, attraverso dei comportamenti, però insomma è raro avere degli amici e mantenerli nel tempo, insomma non c'è bisogno di un gioco così per smascherare un rapporto, secondo me, il tempo è la più grande verità.
No, io più che accorgermi di avere dei perfetti sconosciuti, ci sono delle fasi della vita in cui con gli amici o si fa un percorso comune insieme oppure magari ci si abbandona per quel tratto, poi ci si riprende, insomma. Cioè, ho riconosciuto persone con cui non potevo e non volevo condividere quello che la mia vita stava diventando, non è proprio detto, oh, ma che davvero sei così, cioè, non mi sono mai, perché poi gli amici secondo me si scelgono e quindi...
Vabbè, grazie mille.
Grazie a te.
Gli amici si scelgono, ma non sono quelli di Facebook. Gli amici si scelgono nella vita, facendo un percorso insieme, come dice Valerio Mastrandrea, e cercando di conservare nei rapporti un minimo di sincerità, un minimo di verità, perché se siamo noi stessi possiamo andare incontro all'altro con questa stessa verità ed aspettarci dall'altro la verità, ma se nascondiamo tutto dietro a questi strumenti, a questi social, e preferiamo apparire piuttosto che essere, i nostri rapporti saranno decisamente turbolenti e poco credibili, e forse alla fine ci spegneranno anche la voglia di sentirsi con l'altro, di essere con l'altro. Forse dietro a questo film apparentemente divertente, con battute eccetera, c'è anche questa lezione: essere sinceri con l'altro per aspettarci altrettanta sincerità, per avere dei rapporti che siano autentici e non rapporti fatti soltanto con le faccine su Facebook, che sono veramente poca cosa. C'è poi un altro lato del film che viene fuori: siamo troppo diversi tra maschi e femmine. Proviamo a sentirlo.
Matta, questi ti reggono il gioco da una vita, non te lo direbbero mai.
Hai ragione, tutti uguali.
È una guerra persa.
Siamo troppo diversi.
Come PC e Mac.
E l'uomo cosa sarebbe?
L'uomo è PC, ovvio. Costa poco. Si becca i virus e può fare al massimo una cosa alla volta.
Infatti, per esempio, l'Elena quando sta sotto la doccia o si insapona o canta, altrimenti si impalla.
Bella, amore. Mi ha fatto tanto ridere.
E le donne sono Mac, intuitive, veloci, eleganti.
Costano un botto e sono compatibili solo fra di loro.
Sì, ma creano dipendenza.
Bene, questo è un altro aspetto. Uomini e donne sono diversi, senz'altro, è una cosa risaputa, non ce lo doveva dire neppure il film, ma nel film viene fuori questa differenza, perché tutto sommato le donne sanno nascondere meglio i propri sentimenti, così mentre nel film viene fuori ampiamente tutto quello che pensano gli uomini, con le donne sarà più difficile capire quello che hanno davvero dentro, tranne qualche confessione a bruciapelo ci sono alcuni che riusciranno a rimanere in silenzio. Eva non confesserà apertamente di aver avuto una storia con Cosimo, si rivela soltanto per un dettaglio, un paio di orecchini che non si capisce a chi Cosimo volesse regalare e che sono alle orecchie di Eva. Ma Rocco farà finta di niente fino alla fine, perché forse certe piccole bugie è meglio far finta di non capirle, di non notarle, pur di conservare una vita apparentemente serena, una vita dove c'è ancora amore. Perché Rocco, come ha detto nelle interviste, è davvero innamorato e quindi si aspetta che anche lei sia innamorata di lui, anche Eva, anche se Eva, come possiamo capire dal film, nasconde altro, è interessata a tutto, meno che alla figlia e al marito.
Qua dentro ci abbiamo messo tutto. Questo qua ormai è diventata la scatola nera della nostra vita. Ora è successo a loro, ma quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse il cellulare dell'altro? È vero, a me lei non me lo darebbe mai il suo.
Non riprovare. Ecco, tieni, prendilo.
Guarda che lo prendo sul serio.
Prendilo.
Lele, lascia perdere.
Tagli tre mamma.
Allora io esigo che tu lo prenda, però poi metti il tuo qua sopra.
Capirai, ci troveresti dentro soltanto i messaggi del pediatra. Ah, e quelli di tua sorella, che mi chiedi di tua madre.
Perché lo chiedi a te?
È perché lo chiedi a te, Lele. Risponde al telefono. E tu lo daresti il tuo a Cosimo? Figurati, io non ho neanche il PIN.
Amore mio, ma non lo vorrei io il tuo.
Rocco se lo ingoierebbe piuttosto, amore.
Ma non è vero. È vero. Cioè, c'è qualche tetta, qualche culo, ma roba di loro.
Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti?
Nessuno di loro ha segreti, oppure tutti hanno talmente segreti da non volerli confessare e li vogliono confessare solo sui social. Il paradosso di una vita difficile e diversa da come ce la siamo immaginata quando eravamo giovani.
Perfetti sconosciuti, voi non siete perfetti sconosciuti, in realtà come
c'è
stata...
Neanche
scusa, nulla insomma ragazzi, dai, come è stata questa esperienza, visto che insomma è un film girato in un unico ambiente, siete, è fondamentale, no, la coesione che c'è fra di voi e l'intesa che c'è fra tutti quanti, tutto il cast intendo, quindi come è stata questa esperienza?
Brutta,
diciamo le cose come stanno.
È un miracolo averlo fatto, tu
però...
ci odiamo, Giallini ha detto che l'ultima settimana ha sofferto molto,
sì.
Perché pensava finisse prima.
Esattamente. Dopo quattro giorni che giravamo ci siamo chiesti quante settimane so già che stiamo a sto tavolo.
Quello che si vede è tutto finto.
Esattamente. Quella quando abbiamo capito però che si sarebbe girato tutto in sequenza ci siamo rasserenati perché finiva a un certo punto. Sceneggiatura. Sapevamo che sarebbe finita. Poi ci siamo a tratti anche divertiti.
Sì.
Diciamo che la cosa che non era scontata è che Paolo ha messo insieme sette persone con storie diverse, cinematografiche, di esperienza comunque lavorativa molto diversa, e al di là delle liti in realtà poi ci siamo trovati molto bene. Cioè le liti non sono esistite, diciamo.
Abbiamo avuto problemi di catering,
ma non per il resto, tra di noi funziona.
Non dire la parola gnocchi. Non devi nominare la parola gnocchi, è proprio un problema enorme. Però mi è piaciuto, hai detto in conferenza stampa che è stato bello poi trovarsi a confrontarsi, no? Anche con gli altri, a dirsi ok, mi è piaciuto questo, io lo farei così. Beh, in maniera molto sana, quando uno sentiva di dire una cosa l'ha detta, e non è così, a volte c'è una specie di pudore, no? Vero?
Sì.
Ci siamo detti le cose in maniera abbastanza... Per esempio cosa qui, adesso non mi ricordo come si chiama, però è stata molto... No, è stato un lavoro interessante da questo punto di vista, ma perché era tutto molto chiaro. E il rapporto del regista, la solidità con cui dirigeva la sceneggiatura, era tutto molto giusto, nessuno ha sofferto di mancanza d'attenzione oppure di... ognuno ha avuto il suo momento, il suo peso, e i compagni di lavoro sono stati lì a sostenere questo momento, che remavamo tutti per il film, ci sembrava non semplicemente un'altra commediola da fare, ma un film importante a cui partecipare. Vi è venuta poi la voglia, finite le riprese, no? Effettivamente di controllare il cellulare della persona, di un vostro amico anche, o semplicemente della persona?
Io controllo quello di Alba, ma lei non lo sa, io lo so, dico adesso.
E hai scoperto qualcosa?
Tanto che lei ha i social, lei dice non ha i social, invece di nascosto ce li ha con uno pseudonimo. Vero?
Sì.
Dai, di la verità. Sì.
Quindi non vi è venuta questa voglia?
Di
controllare effettivamente poi...
Non so usare i telefoni, quindi avrei perso delle ore. Sì, c'è un modello che non è simile al mio, è troppo tempo, sì.
Poi. E visto che lui ha un modello che ce l'ha solo lui, sì. Non credo.
Secondo voi il fatto che ci sia tutta questa tecnologia, questa possibilità di essere in connessione con chiunque, in ogni momento appunto, può in realtà... forse in qualche modo facilitare, no? O invogliare di più a cascare nel tradimento o nel creare un segreto, nel...
In che senso, scusami?
che, non so, questa facilità di entrare in connessione, sì, no? Con tante persone, anche la figura della foglietta che lo fa soltanto scrivendo, sì, no? Così, può secondo voi in realtà portare, no? Invece che a resistere, a tenere duro nella coppia, nelle relazioni, anche nelle amicizie, a...
Beh, ma ci sono delle applicazioni che servono proprio a quello,
sì, a incontrarsi.
Cioè, per incontrarsi, persone che non si conoscono hanno la stessa applicazione, quindi cioè, è chiaro che poi dipende cosa intende uno per incontro con l'altro, credo.
Sì, però insomma non è che cambia la natura delle persone, cioè non è che la tecnologia cambia la natura delle persone è la stessa. Prima raccontavamo storie di gente che si guardava dalla finestra, o storie di gente che si guardava alla fermata dell'autobus per mesi senza parlarsi. Oggi indubbiamente il cellulare ha abbreviato queste distanze, non è che ha cambiato la natura delle persone. La natura delle persone è identica, la voglia di scoprire altro, la voglia di coltivare una parte segreta di noi stessi resta immutata dall'amante di Lady Chatterley ad adesso, non è che improvvisamente ci ha portato costumi nuovi.
Grazie
a te.
Probabilmente, come dice Leo, la tecnologia non ha cambiato le persone, ma ha soltanto dato degli strumenti in più per andare fuori, per andare oltre da noi stessi. Però sarà bene capire come usiamo questi strumenti e come ci lasciamo trascinare in storie che all'inizio sembrano banali, ma poi ci rovinano o ci complicano la vita. Lo abbiamo visto tante volte, non soltanto in questo film che lo dice per gioco, ma anche nella vita reale. E allora forse, come dice Rocco, la cosa importante è saper disinnescare nei rapporti le bombe che possono esplodere e cercare di trovare all'interno dei rapporti di coppia, all'interno dei rapporti tra persone, una verità che ci aiuti ad andare avanti.
Perché non me l'hai detto? Che vai in analisi, perché non me l'hai detto?
Ma ci vado dopo.
Quanto?
Ma saranno 6 mesi.
E non è poco.
Sei arrabbiata?
No. Sì. Non lo so un po'. Che non ci eri mai voluto andare.
Adesso sì.
Adesso sì, perché?
Ma perché forse è vero che l'analisi non serve a niente, ma voglio tentarle tutte. Se ci sfasciamo almeno non avremo il rimpianto di non averci provato, no?
E sta servendo?
Ah, non so, me lo dovresti dire tu, sta servendo. Cosa importante l'ho imparata.
Cosa?
Saper disinnescare.
Cioè?
E trasformare ogni discussione in una lotta di supremazia. Non credo che sia debole chi è disposto a cedere. Anzi, lo trovo saggio. Le uniche coppie che vedo durare sono quelle dove uno dei due, non importa chi, insomma, riesce a fare un passo indietro. Invece sta un passo avanti. Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken. Tu tutta di fatta, io senza parole. Dai, la camicia me la vado a cambiare perché è tutta appiccicata.
Direi di sì.
Sei stato in questi anni, quando tutto crollava intorno ai nostri sogni, ai nostri affanni. Hai mai pensato a quanti inganni, alle ferite in superficie e a tutte quelle notti insonni? quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Dove sei stato in questi giorni, oltre il muro dei segreti, vissuti come tradimenti? Hai mai pensato a quanti sbagli, alle parole buttate al vento e a tutte quelle ancora dentro? In questo quadro dipinto a fatica, dopo un'attesa che dura una vita, ma cosa vuoi farmi credere? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita sospesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui.
Scarica l'app di RGS dagli store digitali, è gratuita.